Secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù inizia il suo ministero pubblico a Cana di Galilea in occasione di una festa di nozze a cui era stato invitato. È una pagina evangelica molto bella che ci parla della gioia dello stare insieme, delle relazioni umane. È festa di nozze. Si va alle feste per dimenticare i problemi della vita, almeno per una giornata, per godere dell'amicizia, per stare bene insieme, per ritrovarsi con le persone e i familiari che non si ha la possibilità di frequentare giornalmente. È una pagina evangelica che ci parla dell'amore e dei sogni di futuro di una coppia di sposi, anche se questi stanno sullo sfondo del racconto. Ci parla della vita, della bellezza della vita, perché il matrimonio significa questo, la festa significa questo, ma ci parla anche della misericordia, perché in un mondo dominato dall'egoismo, un gesto di misericordia salva una festa dal fallimento e dal disonore. È quindi una pagina evangelica che ci dice che Dio gioisce della gioia dei suoi figli, mentre forse per troppo tempo abbiamo creduto e forse abbiamo anche troppo predicato che Dio quasi vuole la sofferenza degli uomini, sia anche dicendo che lo vuole per scopi espiatori, per mettere alla prova la fede, e che reputa peccato il gioire degli uomini. E per troppo tempo, di conseguenza, probabilmente abbiamo creduto che provare gioia al cospetto di Dio significava far qualcosa che bisognava quasi furtivamente rubare e poi probabilmente confessare, finché non lo si è fatto più. Ebbene, nel sottofondo di questa pagina evangelica c'è anche un messaggio che Dio è un Dio della gioia e che ama la nostra gioia. E quando qualcosa interviene a turbare la gioia degli uomini, Lui interviene. E interviene per ristabilire quella gioia e interviene per rivelare che non vi è nessuna gioia piena, in ultima istanza, se non nell'accoglienza di Gesù nella propria vita. Perché tante cose possono dare piccole gioie o anche grandi gioie agli uomini, ma solo Gesù è la vera gioia nella sua pienezza. Ebbene, a questa festa di nozze, a questo momento di gioia, Gesù viene invitato insieme ai suoi discepoli come un commensale, è un invitato tra tanti altri. A questo momento di festa, di allegria, di stare insieme, succede qualcosa ad un certo punto che turba tutto quanto e mette fine alla festa. Non hanno più vino. Il vino è simbolo in molte culture di benessere, di allegria, e in un mondo dove le consuetudini sociali contavano tutto e le rigide gerarchie sociali stabilivano chi stava dentro e chi stava fuori, qualcosa va storto. Notiamo che in questo racconto evangelico si indicano i personaggi non per i loro nomi, ma per le funzioni che svolgono. Si parla degli sposi, ma non si dicono i loro nomi, non si sa neanche chi sono. Si parla del maestro di tavola, quindi sappiamo che c'è un personaggio importante, almeno in quel contesto, ma non importa chi sia il suo nome, la sua storia, la sua identità individuale. Importa che è una persona importante. È come se avessimo detto: c'è l'onorevole a tavola. Se qualcuno annuncia l'onorevole a tavola, tutti quelli che hanno sentito si girano per vedere chi è, anche se non è stato detto il nome, perché il titolo attira l'attenzione e provoca quel senso di riverenza. In questo contesto viene a mancare il vino, l'elemento che per eccellenza simboleggiava l'onore della tavola e dell'ospitalità. E in un colpo questa festa è finita. E la vergogna assale gli ospitanti, perché non sono stati in grado di rendere onore agli ospitati, ma anche gli ospitati, perché si trovano in una situazione di grande imbarazzo, già che in questi contesti cose di questo genere valevano tutto. Per dirla in un modo forse un po' troppo banale, ma per renderci conto, non è come se qualcuno avesse dimenticato di comprare la Coca-Cola. Allora mettiamo a tavola qualche altra cosa, l'aranciata. Qui i codici sociali valevano tutto, quindi il disonore. E in questa festa finita, nel disonore, si fa avanti una voce. Una voce che noi non ci saremmo aspettati, perché è una voce di una donna. Ora, in quel tempo, la donna non aveva diritti sociali, non poteva farsi avanti nelle assemblee e prendere la parola. Proprio non poteva, perché le consuetudini e le leggi lo stabilivano. Ma a questa festa, in modo inatteso, si fa avanti una voce di una donna, ed è quella di Maria, la madre di Gesù. C'è un breve dialogo con Gesù, che sembrerebbe quasi una lite fra madre e figlio, mentre tutto è meno che una lite. E infatti, mentre Gesù dice: «La mia ora non è ancora giunta, che ho a che fare con te, o donna», Maria in realtà sta proprio facendo questo, sta inaugurando in anticipo l'ora di Gesù, quell'ora che si compirà nel momento della passione, quando Gesù sarà crocifisso. Maria fa in modo che quest'ora venga inaugurata in anticipo, in questo momento, quando la festa di questa piccola porzione dell'umanità è finita, perché è finito l'elemento che era sorgente della gioia di questa rappresentanza dell'umanità. E allora Maria si fa avanti e inizia l'ora di Gesù, ma inaugura anche la sua ora, l'ora di Maria. Inaugura la sua ora come madre di Gesù, perché lo spinge a fare quello che il Padre aveva destinato fin dall'eternità. E Gesù inizia infatti qui, a Cana di Galilea, il suo ministero pubblico, compiendo un segno che lo rivelerà come il Messia. Maria inaugura la sua ora come madre dell'umanità e quindi come intercessore dell'umanità, di questa umanità che oggi, come ieri, come a quella festa, non ha più vino che allieta la sua vita. La sua storia si spegne lentamente nel nichilismo, nella morte della speranza, nello spegnimento del senso di futuro, dentro una crisi epocale che oscura ogni visione possibile di un futuro. E inaugura la sua ora come madre spirituale dei discepoli, che sono confusi e attendono di capire chi sia veramente Gesù, perché Gesù ancora non si è rivelato, non ha ancora compiuto segni. E allora Maria, in questi discepoli un po' titubanti e confusi, risveglia la fede e la speranza in Gesù e lo indica per loro saldamente come il Messia. È lui, non abbiate paura, è giunto il momento, state per vedere la sua rivelazione. E infine Maria inaugura la sua ora come donna che riscatta la condizione delle donne di ogni tempo e di ogni luogo, donne che subiscono l'emarginazione sociale per ragioni di discriminazione, perché è la donna che passa da quella situazione, da dietro la grata, dall'esterno, dallo stare fuori, a quella che entra dentro il consesso sociale e prende il suo posto, prende la parola. Ma non solo prende la parola per indicare la verità, e la verità in questo caso è la persona di Gesù. E in più prende il suo posto, nel consesso sociale e lo prende accanto a Gesù. E Gesù compie l'atto della sua manifestazione. Chiede di riempire le giare di acqua. Queste giare che venivano usate per la purificazione rituale che gli ebrei compivano quando rientravano da fuori, in queste giare si lavavano per purificarsi, soprattutto prima di sedersi a tavola, e si lavavano fino ai gomiti, e questo era stabilito per legge. Quando diciamo legge intendiamo la legge di Mosè. Allora Gesù avrebbe potuto scegliere altri contenitori per riempirle d'acqua, ma sceglie questi contenitori, sceglie le giare, perché queste giare raccolgono l'acqua sporca che a loro volta hanno raccolto la sporcizia che l'uomo ha portato da fuori, dal mondo. Quell'acqua che ha lavato la sporcizia e la contaminazione viene depositata in quelle giare. Gesù chiede che vengano riempite quelle giare che simbolicamente raccolgono la sporcizia dell'uomo. E Gesù trasforma dentro quei contenitori, dentro quelle giare, l'acqua in vino. Con quell'acqua che ha raccolto e lavato la contaminazione dell'uomo, contaminazione che ha contratto con il contatto con il mondo e che l'uomo crede di aver eliminato dal suo cuore, mentre ha solo compiuto un gesto rituale, ha solo lavato le mani fino ai gomiti. Gesù invece compie il segno, trasforma quell'acqua in vino e fa portare il vino nuovo al maestro di tavola. Gesù non sovverte l'ordine sociale. Gesù non vuole fare il portabandiera della rivoluzione sociale. Questi personaggi non sono chiamati per nome, ma per i ruoli che svolgono: il maestro di tavola, gli sposi, i servi. Eppure, allo stesso tempo, questo gesto porta in sé l'annuncio che è giunta per l'umanità qualcosa di assolutamente nuovo e definitivo, che cambia i destini dell'umanità. Gesù dichiara iniziato il tempo nuovo della nuova alleanza con Dio. La gioia del mondo non sarà più nella perfezione delle cose secondo la legge. Compite il gesto rituale, obbedite a tutte le prescrizioni della legge e sarete in regola con Dio. Ma da questo momento in poi la sorgente della vostra vera gioia è l'adesione con la vostra vita e con il vostro cuore alla persona di Gesù. Gesù sarà il vostro vino nuovo, il vino nuovo che allieterà la vostra vita, la mensa della vostra vita. Sarà il sangue di Cristo la sorgente della nuova gioia del mondo. Sarà il sangue di Cristo la lieta notizia che il mondo aspettava da sempre e che ora si manifesta qui, in questa casa, a Cana di Galilea. Gesù si rivela commensale dell'umanità, assieme ad ogni uomo. Non osa neanche sovvertire gli ordini sociali. Lui porta con sé le preghiere, le ansie, i dolori del popolo, vive alla pari di ogni suo concittadino, è commensale di questa festa di nozze alla pari di tutti gli altri, però allo stesso tempo rivela che questi commensali, tutti, sono invitati ad una festa di nozze che è Dio ad aver preparato e il cui sposo è Cristo. E aderire a Cristo significa aver attinto al vino che allieta la vita di ogni uomo, di ogni popolo, di tutta l'umanità per sempre. Qual è la vocazione del discepolo? È quella di imitare intanto Maria, quella di pregare in modo tale che si affretti il tempo del ritorno di Cristo, perché venga compiuto in modo definitivo il regno che lui è venuto ad instaurare, regno di giustizia e di pace, è quello di farsi avanti come Maria ha fatto, di passare da quella posizione di passività, di chi sta dietro le quinte, a guardare, passare in mezzo alla folla e prendere posto accanto a Gesù, prendere la parola e dire ciò che va detto, così come Maria ha fatto con i discepoli: voi fate tutto quello che egli vi dirà, e non semplicemente giocare un po' maliziosamente a non parlare quando invece bisogna intervenire con coraggio, con fede e con spirito profetico. Imitare Maria nell'essere intercessore dell'umanità e indicare a questa umanità che progressivamente sta perdendo la sua vita perché non ha più vino, che questa umanità ha ancora futuro, perché ha ancora la possibilità di incontrarsi con il suo Redentore, con Cristo, e che la storia non è destinata a spegnersi, l'umanità non è destinata al suo fallimento, c'è ancora vita per l'umanità, e questa vita non è ancora iniziata, ma bisogna indicare che Cristo è la sorgente di questa vita. Vocazione del discepolo è quello di esercitare la maternità e la paternità spirituale sulla stessa Chiesa, su tutti i discepoli, su tutti coloro che, battezzati nella fede cristiana, forse in questo mondo sono un po' confusi e attendono di capire se nel nostro tempo Cristo sia ancora il Messia o se bisogna semplicemente professare la nostra fede in Gesù e poi rassegnarci al destino che la crisi che l'umanità sta attraversando nel nostro tempo sia una crisi inevitabilmente orientata al declino dell'umanità. Ebbene, esercitare questa paternità o maternità spirituale significa rinvigorire e risvegliare la fede nei discepoli che Cristo è il risveglio dell'umanità di quel tempo come di ogni tempo. E infine, vocazione del discepolo è quello di partecipare a questo banchetto di nozze nella gioia, per essere un ricostruttore delle relazioni umane, relazioni nella gioia, nella speranza, relazioni di amore, essere esperti di relazioni umane ed esperti di coloro che sanno aiutare gli altri a proiettare lo sguardo verso il futuro per creare comunione e fiducia e camminare insieme verso il futuro di Dio.